Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio con Andrea Chicca per il nostro aggiornamento dedicato all'informazione locale, per questa edizione anche con un contributo esterno di Marco Di Bona. Ma ecco la situazione di positività al SARS-CoV-2 in provincia di Belluno che apriamo questa edizione, lo facciamo anche con le parole del direttore generale dell'ULS 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, che ha dato un quadro dell'aggiornamento, diciamo proprio fino all'ultimo minuto, in una sua diretta del mattino su social Facebook. Sentiamo.
Ora abbiamo, a questa mattina, abbiamo 96 persone positive. Rispetto a qualche settimana fa potete sicuramente vedere che questo dato è in aumento e d'altro canto era anche in qualche modo da attenderselo dopo la stagione estiva e dopo anche una stagione di grossi spostamenti connessi appunto alle vacanze in particolare. Ricordo ancora che positivi non significa sicuramente ammalati. La grande maggioranza di questi positivi, che ovviamente sono in isolamento a domicilio, sono persone che non hanno sintomi, no? Oppure hanno dei sintomi particolarmente lievi. In generale, poi, a questi 96 positivi dobbiamo anche prendere in considerazione che attualmente in provincia, nell'area della nostra azienda, abbiamo 504 persone in isolamento. Queste persone naturalmente sono state poste in isolamento, vuoi perché considerate contatti stretti delle persone positive, ovvero perché rientrano da dei paesi rispetto ai quali è necessario trascorrere un periodo di 14 giorni, per ora 14 giorni, in isolamento. Ricordo che dal 21 febbraio a questa mattina sono stati effettuati nella ULS Dolomiti ben 88.674 tamponi.
E dopo questi numeri veniamo comunque alle positività delle ultime 24 ore in provincia. Sono 4 le persone contatti di un caso già accertato, 3 di essi su base familiare e 2 conviventi, moglie e figlio, di un altro caso già appurato. Il ragazzo frequenta un istituto tecnico del Feltrino e quindi, come da protocollo, sono in corso di adozione da parte dell'ULS i provvedimenti di sanità pubblico previsti nell'ambito scolastico, così come è avvenuto in Medico, dove è stata chiusa una classe dell'asilo di Campolongo nel comune di Santo Stefano di Cadore, dove un bimbo di 3 anni è risultato positivo. Sono 20 le persone che sono in isolamento. E per chiudere, afflusso rilevante anche in queste ore a San Martino di Belluno per l'accesso ai tamponi drive-in delle persone sintomatiche che frequentano la scuola, generalmente afferenti all'età pediatrica. Complessivamente sono stati eseguiti 132 tamponi a Belluno e 54 a Feltre, per un totale nelle ultime 24 ore di 186 tamponi. Qualche giorno fa abbiamo dato la notizia della ripresa delle donazioni del sangue sia presso l'ospedale di Pieve di Cadore sia presso quello di Agordo, e così possiamo anche fare un punto della situazione sull'associazione donatori della sezione di Cortina d'Ampezzo. Marco Di Bona.
Mercoledì 23 settembre sono riprese le donazioni di sangue all'ospedale di Pieve di Cadore dopo mesi di sospensione del servizio. Il giorno precedente l'attività era ricominciata anche all'ospedale di Agordo. La ULS 1 Dolomiti di Belluno ha assicurato che d'ora in poi il servizio proseguirà regolarmente dal 7 ottobre in entrambe le sedi. Dallo scorso mese di marzo era possibile effettuare le donazioni solamente all'ospedale di Belluno. La direzione della ULS ha motivato il disservizio con la carenza di medici dopo il pensionamento del primario di ematologia. Ma questo costringeva a lunghe trasferte i volontari della parte alta della provincia, dal Comerico, Alcadore, Cortina, Alto Agordino. Se ne è parlato a lungo nell'assemblea annuale dei soci della sezione di Cortina della ABVS, l'Associazione Bellunese Volontari del Sangue. Il segretario Gianluca Lancedelli ha portato la relazione sulle attività del 2019, poiché l'emergenza sanitaria non consentì di convocare l'assemblea la scorsa primavera come di consueto. A Cortina i soci attivi al 31 dicembre 2019 erano 218, 4 in meno dell'anno prima. Sono diminuite le prime donazioni, passate da 19 a 12. Le donazioni complessive restano invariate, 290 lo scorso anno. Fra le attività della sezione ci sono gli incontri informativi con gli studenti in diverse scuole della provincia per diffondere lo spirito di volontariato fra i più giovani. Ma quest'anno la pandemia ha reso impossibile anche questa attività.
Nominati presidente e comitato di gestione alla Fondazione Teatri delle Dolomiti sono tre i nuovi rappresentanti del comune. Si tratta di Patrizia Burigo, 64 anni, laureata in sociologia a Trento, insegnante in pensione; Tiziana Pagani Cesa, 66 anni, laureata in storia e filosofia a Bologna, già dirigente industriale presso la Fonderia Artistica Venturi Arte di Bologna e in pensione dal 2016, anno di ritorno a Belluno; e Ivan Borsato, 47 anni, avvocato specializzato in diritto del lavoro. Ha anche partecipato a numerosi concorsi letterari locali e nazionali dedicati alla poesia, ottenendo diversi riconoscimenti. L'incarico di presidente è stato affidato a Tiziana Pagani Cesa.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, come sempre con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto e quindi le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Un incendio è scoppiato nella casa di riposo Centro Servizi Anziani Ca dei Nonni ad Albaredo d'Adige, in provincia di Verona. Due feriti, pari in maniera lieve, i volontari della Protezione Civile di tutta la provincia si sono portati sul luogo per trasferire 90 ospiti nel palazzetto dello sport del comune Scaligero. Ed eccoci anche alla cronaca, siamo a Venezia. Il conducente di un barchino è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio nella laguna di Venezia mentre stava navigando lungo il canale dell'isola di Pellestrina assieme a una donna. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Vicenza ha applicato una sanzione amministrativa di oltre 375.000 euro alla CR Spa di Arzignano, specializzata in tranciature e stampaggi di lamiera, per aver conferito l'incarico di consigliere di amministrazione e amministratore delegato ad un docente di un liceo berico, in violazione alla disciplina sul cumulo di incarichi e sulla incompatibilità nel pubblico impiego. Spazio anche alla musica nel nostro giornale. Violetta, quando il sipario si alza, è sdraiata in un letto di ospedale. Ci sono medici che l'assistono, sono le sue ultime ore, ma in lei pulsa un desiderio di vita, di resistenza al male che l'uccide. Inlibiamo nei lieti calici, trasforma, come tra realtà e sogno, la branda in un soffa rosso, con il coro ad alzare i bicchieri, presente ma immobile, visibile ma distante, dietro un tulle. La Traviata di Giuseppe Verdi nella regia di Christopher Gairal, in scena al Teatro La Fenice il 25 e il 27 settembre, fa i conti con il Covid-19, con le regole di sicurezza per cantanti, orchestra e pubblica, ma urla nella sua sperimentazione la volontà di un teatro lirico che vuole trovare la strada per costruire il nuovo, trasformare le difficoltà, le restrizioni in opportunità. Ed eccoci alla nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Zaia è l'uomo giusto per esportare al sud il modello Veneto. Il filosofo Cacciari dichiara: incarno una destra moderata, seria, ma non sfiderà Salvini. Non è il Tosi della situazione. Matteo Salvini continua un simpatico sbruffone, Emiliano e De Luca due capi bastone che non hanno alcuna possibilità di diventare leader nazionali. La Meloni deve scontare un'eredità pesante prima di poter ambire a guidare il centro-destra. Ma il fenomeno che ha colpito per davvero Massimo Cacciari è il panorama sostanzialmente scontato del voto amministrativo e la pazzesca e incredibile affermazione di Luca Zaia nel Veneto. Ma continuiamo con le brevi. Coronavirus in Veneto, un boom di contagi, 248 in 24 ore, 69 a Padova e 58 a Verona. E restiamo quindi a Verona. Una bella notizia: si conoscono sul balcone durante il lockdown, oggi arriva il matrimonio. La storia di questa coppia di Verona è molto particolare, sono rinominati Romeo e Giulietta moderni e adesso sono in procinto di sposarsi. La quarantena imposta dal paese durante la pandemia da coronavirus è stata molto difficile per tantissime persone, ma fatale per questa coppia. E si torna a parlare ancora una volta della pericolosità dei monopattini. Sono moltissimi gli incidenti, non ultimo quello di un monopattino a Mestre, grave un ragazzo. L'incidente è avvenuto in via Circonvallazione. Ci trasferiamo all'Università di Padova. Coronavirus, Rossi, il dottor Rossi del Bambin Gesù, dice: i bambini non sono soggetti fragili. Il direttore del Dipartimento di Pediatrico Universitario Ospedaliero dell'Ospedale Bambin Gesù spiega perché i bambini non sono soggetti fragili rispetto al Covid-19. Sin dai primi report, spiega, che sono arrivati alla Cina, risultava molto evidente che la popolazione pediatrica, in particolare quella sotto i 14 anni, era sottorappresentata rispetto al totale dei pazienti infetti. Successivamente molti studi, tra i quali anche alcuni compiuti dal nostro gruppo, hanno dimostrato che la frequenza di infezione nell'infanzia è minore rispetto a quella che si riscontra tra gli adulti. Parlando della sintomatologia del Covid-19 dei bambini, Rossi spiega che quando si manifesta è molto simile a quella degli adulti. Il sintomo più importante è sicuramente la febbre, che però è presente nella forma di malattia dell'adulto. Un elemento distintivo tra i bambini è il manifestarsi di sintomi gastrointestinali, che sono più frequenti rispetto a quanto non accada tra gli adulti. Mettere le imprese al centro, con questo obiettivo che Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova, ha scritto una lettera aperta al presidente Zaia chiedendo che proprio in virtù della plebiscitaria riconferma alla guida della regione possa non solo far sentire in maniera più forte la voce del Veneto, ma anche dare al territorio le risposte urgenti necessarie per affrontare l'incertezza economica e sociale dell'immediato futuro.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, le ultime notizie come sempre sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per venerdì nottetempo maltempo seguito da probabile intervallo di variabilità con schiarite e temporanea attenuazione della nuvolosità in mattinata. Sabato residuo maltempo notturno con nuvolosità ancora estesa, al mattino copertura nuvolosa spesso assai densa, poi parziale diradamento delle nubi e qualche squarcio di sereno. La tendenza per domenica e lunedì. Domenica 27, al mattino tratti soleggiati più ampi sulle Dolomiti e presenza di nuvolosità medio-alta più probabile sulle Prealpi, in seguito parzialmente soleggiato. Lunedì 28, inizio giornata, molte nubi e modeste precipitazioni, nevose, oltre 1500-1600 metri sulle Dolomiti e 1700-1800 sulle Prealpi, in mattinata esaurimento dei fenomeni ed attenuazione della nuvolosità. Prima di chiudere, come sempre, diamo uno sguardo alle temperature con il nostro zero termico che si posiziona per venerdì a 2800 metri. Scenderemo sabato a 2000, domenica a 2100 e lunedì risaliremo a 2500. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo le prossime, come sempre, ascoltabili anche sul nostro sito club103.com tramite la nostra app gratuita, la nuova app Radio Club 103 Dolomiti, e sulla nostra pagina Facebook con il player dedicato.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.